Il mio intervento oggi riguarderà la posizione di Bonaventura riguardo l'argomento ontologico e cercherò di far evidenziare come la sua posizione si basi sull'evidenza francescana, ossia come la sua posizione anche a proposito dell'argomento ontologico affondi le radici nella sua vocazione. Per Bonaventura, infatti, l'esistenza di Dio ci appare già come da sé eminentemente conoscibile e come un oggetto che si offre da se stesso alle capacità del nostro intelletto, prima ancora che ci poniamo l'interrogativo circa la sua esistenza. L'esistenza di Dio, infatti, appartiene agli antecedenti della fede. È uno dei motivi fondanti della ragione che ci predispongono a credere. Che Dio esista è una verità certa e immediata, è immediatamente evidente, è un'idea che si impone, che è vissuta nel senso di sperimentata nella mente di ciascun uomo. È la testimonianza di una presenza reale ed è una forza che mi permette di pensare e che non dipende dalla mia mente ma che le è superiore. Dio per Bonaventura è una presenza e una realtà. Parla di Dio come presentissimum et actualissimum. L'evidenza dell'esistenza di Dio è l'evidenza dei primi principi, o anche l'evidenza di una necessità in sé da cui i principi traggono la propria necessità. È l'evidenza dell'unità dell'essere, espressa tanto nella causalità alla ricerca del primo, quanto nel principio di identità e negativamente nel principio di non contraddizione. In ogni conoscenza spirituale Dio non coopera semplicemente come principio e causa, bensì, dice Bonaventura, sicut objectum et ratio motiva. Si presenta cioè come una sorta di energia che mette in movimento il dinamismo dell'intelletto aperto alla totalità dell'essere. È come la luce, una luce che viene ignorata dall'occhio che è immerso nelle cose, ma che permette all'occhio di vedere gli oggetti e di distinguere i colori. Questa luce però non è afferrabile. Dice Bonaventura che è una luce inaccessibile e tuttavia proxima anime, etiam plus quam ipsa sibi, è così vicina all'anima addirittura più di quanto l'anima lo sia a se stessa, ma è anche inalligabilis, ossia non può essere catturata, et tamen sum intima. Quindi c'è una lontananza e una vicinanza, una presenza e un'assenza. Come rendere quindi possibile il discorso relativo alla conoscibilità naturale di Dio, visto che per Bonaventura non è necessario dimostrarne l'esistenza? Possiamo mostrare l'esistenza, arrivare al si est con facilità, ma non al quid est. Non conosciamo infatti Dio né per specie, implicherebbe infatti la dottrina dell'astrazione, e neppure per essenza, cosa che implicherebbe la presenza di Dio all'intelletto, cosa che è propria, la condizione propria dei beati. Possiamo mostrare la sua esistenza partendo dagli effetti ed elevandoci poi alla causa. E Bonaventura indica due punti di partenza per osservare gli effetti. O osservare l'esistenza di sostanze visibili e sostanze spirituali, approfondendo la nozione di ente e arrivando così a Dio come principium essendi. Oppure osservare l'azione esercitata dal lume naturale e arrivare quindi a Dio come il principium conoscendi. Due strade dunque, una incentrata sul primo nome di Dio, Dio come esse. Cosa che è, dice Bonaventura, manifestissimum et perfectissimum, e una sulla nozione di verità. Bonaventura, riconoscendo lo stretto rapporto tra la validità del nostro sapere e la conoscibilità naturale di Dio, afferma la presenza nella mente di ogni uomo di una verità come norma immutabile del conoscere. La soluzione al primo problema, che indicherà la verità come principio a priori formale di ogni giudizio elaborato dall'intelletto e quindi come un nume naturale della nostra ragione, è preliminare e pregiudiziale rispetto al secondo. Possiamo dire che considera il criterio di verità del nostro conoscere come premessa sul discorso circa la conoscibilità di Dio. La fonte principale di tale trattazione è senza dubbio Anselmo, in particolare il Prus Logion, ma si riscontrano altre tracce, anche esplicite, Agostino, Boezio, Ugo di San Vittore, Giovanni Damasceno, per citare solo i più noti. Nel De Veritate Anselmo aveva affermato l'autonomia della verità, il suo essere norma immutabile e ideale eterno, rispetto all'esistenza delle singole enunciazioni e dei loro significati. Una sola è la verità e gli enunciati sono veri quando si conformano ad essa. Lo stesso Agostino nel De Vera Religione aveva affermato che la verità non è il risultato di un'indagine, ma il presupposto di ogni indagine. Bonaventura si inserisce in questo filone e sostiene che tale presupposto è un'idea innata, l'unico lume direttivo, il principio regolativo del nostro conoscere, è lo stesso principio del nostro pensare. Utilizza come sinonimi i termini Dio e somma verità e afferma infatti che Dio è somma verità. Se non si ammette una prima verità, non si può compiere alcuna operazione intellettiva. La prima verità quindi risulta essere condizione indispensabile di ogni enunciazione vera. Non è il risultato di un'astrazione, il termine di un processo, ma corrisponde a qualche cosa che esiste nella realtà. La prima verità dunque è il concetto a priori presupposto a ogni nostra conoscenza, senza il quale non possiamo neppure pensare alla verità e alla realtà delle cose. Nel primo commento alle sentenze distinzione 8, Bonaventura afferma: ogni proposizione affermativa dimostra, probat, e porta a concludere che essa, la divina verità, esiste. Infatti ogni proposizione affermativa ammette qualcosa, e se si ammette qualcosa, si ammette che questo qualcosa sia vero, aliquo posito ponitur verum. E se si ammette un vero, si ammette la verità, che è causa di ogni vero. Nelle sue opere, infatti, Bonaventura esamina direttamente i principi e le cause nei loro effetti e dai loro effetti. Seguendo tale procedimento, la conclusione cui si vorrebbe giungere al termine del ragionamento assume piuttosto il ruolo di ipotesi, di cui si discute la validità in sé. Solo dopo si cercheranno conferme ex probazione. Nella questio quarta della De Scientia Christi, trattando della validità del sapere umano e volendo chiarire il rapporto tra la verità impressa nella nostra mente e la verità in sé sussistente, tra il lume naturale della ragione e Dio, Bonaventura afferma che impossibile est quod aliquid cognoscat nisi illa summa veritate precognita. Questo però non deve far pensare erroneamente a un pensiero bonaventuriano in chiave di ontologismo o di occasionalismo. Bonaventura infatti rifiuta, da una parte, che Dio, verità in se stessa, sia per natura conoscibile direttamente da parte dell'uomo, quindi con un'immediata evidenza, ma rifiuta anche che la certezza del nostro sapere sia garantita da un'azione diretta e immediata della luce divina sul nostro intelletto. E che quindi conosca le cose in Dio. Ma allora che cosa garantisce per Bonaventura l'immediata evidenza di principi indimostrabili, necessari, immutabili, che costituiscono il fondamento del nostro sapere? Nell'articolo primo della Questio Prima del De Mysterio Trinitatis, Bonaventura infatti si chiede se la proposizione Dio esiste sia una verità immutabile, il verum indubitabile, che è piuttosto lontano dall'interrogativo di Tommaso d'Aquino se l'esistenza di Dio sia per sé nota. Bonaventura infatti si chiede se sia una verità che ogni retto pensare sia incapace di mettere in dubbio, in quanto fondamento di ogni conoscenza certa. Ed è interessante vedere come nell'articolo successivo si chieda se l'essere di Dio Trino sia una verità credibile, distinguendo così tra verità di fede, tra le verità di fede, quelle che sono anche intellegibili per rationem e quelle che non lo sono. Infatti, non solo Dio non ci è inconoscibile, ma anche la conoscenza che ne abbiamo è evidente e per Bonaventura addirittura facile da mostrare. Bonaventura, sempre nel De Mysterio Trinitatis, individua tre possibili soluzioni. La prima è la visione diretta e immediata delle idee eterne in Dio, strada che ritiene inaccettabile, in quanto non ci sarebbe differenza tra la conoscenza attuale dell'uomo e la conoscenza dei beati. La seconda via riguarda l'influenza generica di Dio come causa efficiente di tutte le cose create. Ma anche questa via non è percorribile, in quanto o tutte le nostre conoscenze sarebbero innate, oppure la nostra attività intellettiva sarebbe come una qualsiasi funzione vitale. La posizione invocata da Bonaventura è la terza, quella che indica il lume naturale della ragione dato da tutti gli uomini. Infatti, si tratta di un principio formale che si limita a regolare e non comporta alcun contenuto. Sono queste le tre vie proposte da Bonaventura, proposte in un modo unitario, in cui fornisce una vera e propria cascata di argomenti dell'esistenza di Dio, con i quali vuole offrire una certezza in base alla ragione naturale e non per fede dell'esistenza del primo principio. Argomenti che, come vedremo, sono in ultima analisi tutti a posteriori, ossia basati sull'essere esistente di fatto. Quest'ultimo, infatti, manifesta la necessità dell'essere in sé, indipendente da ogni contingenza e atto empirico. Se c'è dell'essere reale, c'è Dio. Argomenti a posteriori che però sono ricondotti, si fondano sull'argomento a priori. Tre, ancora una volta, i gruppi o le vie, i fondamenta individuati. La prima via attraverso l'esame della nozione di Dio in rapporto all'intelletto che apprende e arriverà all'affermazione secondo cui ogni verità impressa in tutte le menti è indubitabile. La seconda via poggia invece sulla mediazione logica e arriverà a sostenere che ogni verità testimoniata da ciascuna creatura è indubitabile. La terza invece afferma l'evidenza in sé e condurrà all'affermazione secondo cui ogni verità certissima ed evidente è in sé indubitabile. Le tre vie porteranno quindi all'affermazione che Dio è il vero impresso in tutte le menti e che ogni creatura proclama e che in sé è certissimo ed evidente. Approdano dunque all'indubitabilità dell'esistenza dell'essere di Dio, come intellegibilia, e alla conoscenza della fede, credibilia, nella Trinità di Dio. Se viste in relazione all'intelletto umano, le tre vie percorribili possono essere considerate intra sé, extra sé e supra sé. Vie che possono essere viste anche come un cammino mistico di ascesa, un itinerarium, dalla via interiore che conosce Dio nell'immagine della nostra anima, all'esteriorità del vestigium nella natura. E infine, Dio intravisto nella sua unità d'essere, ossia la similitudo del suprasé. Partiamo dalla prima, l'intra, la via dell'interiorità. Risale a Dio attraverso l'indubitabilità delle verità impresse nell'anima, innate, parla di insertum alla mente razionale, fatta a immagine di Dio, quindi naturalmente desiderosa e memore di conoscere Dio. L'esistenza di Dio dunque è una verità naturalmente impressa a ogni anima razionale. Questo non suppone che l'uomo veda Dio attraverso la sua essenza, né che egli possieda naturalmente, senza sforzo, una sorta di conoscenza esatta della natura divina, solo della sua esistenza, interpretando in questo modo passi di Ugo di San Vittore. Ci sono molti gradi tra la conoscenza e l'ignoranza assoluta del vero Dio, la differenza tra l'ingannarsi sulla sua natura e ignorare la sua esistenza. Si conosce Dio almeno in un certo modo, anche quando ci si inganna su Dio, come fa anche l'idolatra, come fa l'insipiens che nega l'esistenza di Dio. La natura di Dio, infatti, secondo Bonaventura, può essere ignorata, ma non la sua esistenza. L'anima infatti è predisposta a conoscere tutto perché può assimilarsi a tutto. In modo speciale è predisposta a conoscere Dio. Maxime est capax Dei, per modo di assimilazione, perché è fatta a sua immagine e somiglianza. L'anima dunque è presente a se stessa e si conosce immediatamente. E Dio è presente all'anima ed essendo l'anima intellegibile a se stessa, così Dio è intellegibile per lei. È un intellegibile presente a un altro intellegibile. E nel conoscere Dio, l'intelletto viene informato da una certa notizia, la quale è una certa somiglianza, non astratta, ma impressa da Dio. Questa notizia è dunque una somiglianza di Dio di ordine conoscitivo, che tende per sua natura a condurre il nostro intelletto alla conoscenza di colui di cui è somiglianza. E non vale qui la difficoltà della improporzionabilità tra l'anima finita dell'uomo e Dio infinito, poiché la conoscenza di Dio non richiede una proporzionalità entitativa. Ma basta la proporzionalità di somiglianza. L'anima è fatta d'immagine di Dio. In forza della sua costituzione, l'uomo è capace di Dio, è aperto all'assoluto e alla totalità dell'essere. Una conoscenza che è legata anche al desiderio, tema tipicamente francescano. Nessun desiderio dell'anima, infatti, sarebbe possibile senza la conoscenza almeno dell'esistenza dell'oggetto desiderato. Non est amor nisi aliquo modo cogniti. Dunque l'anima, desiderando naturalmente Dio, naturalmente lo conosce, almeno nella sua esistenza. Che Dio esista è di conseguenza una verità naturalmente impressa in tutte le menti. Il vero naturalmente impresso in tutte le menti è indubitabile. Dunque la proposizione Dio è indubitabile. La seconda via è quella dell'esteriorità, più tipicamente francescana. È la testimonianza dimostrativa esterna di tutte le creature che solo in Dio vedono compiute le proprie perfezioni. È una via che passa dunque dalle creature, dal grido delle creature che proclamano, clamant, l'esistenza di Dio. È un'applicazione del principio di causalità, sia efficiente che finale. Le cose sono caduche e insufficienti a spiegare se stesse per loro natura. Offre una serie di termini che si collegano tra loro. Se c'è un ente posteriore, c'è un ente antecedente. Se c'è un ente abalio, c'è un ente non abalio. Se c'è un ente possibile, c'è un ente necessario. Se c'è un ente rispettivo, c'è un ente assoluto. Se c'è un ente secondo il più e il meno, c'è e secundum quid c'è un ente semplice, se c'è un ente causato c'è un ente per sé, se c'è un ente in potenza c'è un ente in atto, se c'è un ente composto c'è un ente semplice, se c'è un ente mutabile c'è un ente immutabile. Corrispondenze che sono riscontrabili anche nelle altre opere di Bonaventura, ad esempio nella quinta collazione in Hexaemeron, dove l'argomento della causalità efficiente è distribuito secondo tre vie, la via dell'ordine, dell'origine e della completezza. E afferma infatti che la luce può essere ricevuta in triplice modo, raziocinando, esperiendo, intelligendo. Raziocinando in quanto si stabiliscono solo la pensabilità e la possibilità di un essere primo. Esperiendo, ed è interessante vedere come Bonaventura si riferisca soprattutto all'esperienza interna, non tanto a un'esperienza immediata di Dio, ma a qualche lume. Il primo essere che viene riconosciuto dall'intelletto, che è il massimo pensabile e che non si può pensare non esistente. E infine intelligendo, l'intelletto che comprende o intuisce e che si innalza alla contuizione divina. E qui quiescet, riposa. Punto di partenza sembra quasi essergli indifferente. Non c'è una gradualità di proposta da parte di Bonaventura. Vuole mostrare infatti che Dio è universalmente attestato dalla natura e che la sua esistenza è una sorta di evidenza immediata. La natura intera proclama l'esistenza di Dio come una verità immutabile, ammesso che si dia la pena di osservarla, ovviamente. Omnis verum quod clamat omnis creatura est verum indubitabile, sed Deum esse clamat omnis creatura. Ogni creatura dunque proclama l'esistenza di Dio. Tutte le creature lo proclamano in modo forte e altissimo con le loro voci. Dice fortissimis et altissimis vocibus clamant Deum. Dio di cui hanno bisogno per superare la propria insufficienza. E c'è una gradualità anche di proclamazione dell'esistenza di Dio, a seconda della maggiore o minore perfezione di cui le creature sono dotate. Alcune con grande voce, altre con voce più forte, altre con altissima voce, ma tutte lo proclamano. Questi argomenti, desunti dal sensibile, non sono comunque rigorosi, in quanto argomentano a partire proprio dal sensibile e mettono in opera nozioni di ordine intellegibile che comunque implicano l'esistenza di Dio. La nostra esperienza dell'esistenza di Dio è la condizione stessa dell'inferenza per mezzo della quale pretendiamo di stabilirla. Crediamo di partire da un dato puramente sensibile, quando constatiamo all'inizio del nostro ragionamento che esistono degli esseri mutevoli, composti, relativi, imperfetti, contingenti. Ma tutte queste insufficienze ci appaiono nelle cose solo in quanto possediamo già l'idea delle perfezioni che la misurano. Ogni conoscenza proviene da una conoscenza anteriore e l'intelligenza umana sperimenta di possedere la conoscenza del primo essere nel momento stesso in cui si appresta a dimostrarla. Se l'idea di Dio è innata, impressa, il mondo sensibile potrà solo offrirci un'occasione per ritrovarla. È essa a costituire il punto di partenza. Se abbiamo infatti in noi l'idea di Dio, siamo sicuri che egli esista, poiché non possiamo non pensarlo non esistente. La seconda via ha ricondotto quindi alla prima, che aprirà alla terza, l'evidenza immediata dell'esistenza di Dio. Il contributo dell'esperienza è fondamentale comunque, perché sorga in noi e si sviluppi la conoscenza umana di Dio. Senza la posteriori, il nostro intelletto non si muoverebbe mai dalla conoscenza abituale a quella attuale. Ma siamo arrivati all'ultima via, al supra, che eleva l'intelletto sopra di sé a contemplare l'esistenza di Dio come verità certa e immediata. Quando conosciamo i termini di un principio primo, conosciamo nello stesso tempo questo in principio, ed è evidente a noi perché in una tale proposizione il predicato è incluso nel soggetto. Se si è appreso il significato della parola con ragionamento e l'esperienza, o se si conosce il senso attraverso gli insegnamenti della fede, non potremo non pensarlo non esistente. La stessa definizione si trasforma in evidenza immediata perché partecipa dell'evidenza del contenuto. Tanta est veritas divini esse, quod cum assensu non potest cogitari non esse. Quindi abbiamo da una parte il nudum cogitare e dall'altra il cogitare cum assensu. Dio è verità per essenza, da cui tutto ciò che è vero deriva la sua verità. È principio di essere e di conoscenza, tanto facilmente apprensibile per la sua cointuibilità, cointuizione quindi e non visione immediata, da parte dell'anima razionale, essendo a lei più intimo di quanto l'anima lo sia se stessa. Egli perciò non può essere pensato non essere, altrimenti nessun vero e conoscenza di vero sarebbero possibili, crollando il principio di ogni verità e conoscenza. Perché è l'evidenza intrinseca dell'idea di Dio che fonda l'asserzione della sua esistenza, deve essere sufficiente metterla davanti al nostro sguardo per percepire la necessità. Se Dio è Dio, Dio esiste. L'antecedente è evidente e quindi lo è anche la conclusione. La possibilità della conoscenza del trascendente è dunque garantita dalla stessa esigenza del trascendente che le è connaturale. Non c'è quindi in Bonaventura una transizione reale da effettuare tra l'idea di un Dio la cui esistenza è necessaria e questo stesso Dio necessariamente esistente. Si va da un piano reale, il mio intelletto, a un'altra realtà, quella di Dio. Bonaventura dice che verius est, è più vera l'esistenza della non esistenza. Ed è attento a tenere presente la concreta situazione del soggetto conoscente in rapporto alla possibilità e ai limiti del conoscere, e distingue il modo di attingere alle rationes eterne a seconda che l'intelletto sia del viator o del comprehendens, termine che indica l'anima beata. Sono le situazioni storiche concrete a determinare il grado di comprensione e di certezza che comunque è legato allo status. In statu vie vi è una comprensione che non è né chiara, né piena, né distinta. In statu innocentiae, invece, avremo una concezione ex parte, sed non in enigmate, e in statu glorie, invece, una conoscenza piena. Ciò che è intellegibile per un uomo nella condizione di viatore è molto meno di ciò che è intellegibile per sé. Bonaventura, comunque, rifiuta la negazione della possibilità per la ragione umana di pervenire al fine ultimo della conoscenza, ossia la ricerca delle cause ultime. Sarebbe infatti negare la possibilità della beatitudine e cadere in contraddizione, in quanto si dichiarerebbe impossibile il raggiungimento del fine. Bonaventura, dunque, ha integrato il ragionamento secondo cui le cose che sperimentiamo sono insufficienti a spiegare se stesse, con quello deduttivo che dal concetto di Dio fa derivare necessariamente la sua esistenza, fondando così la pensabilità di Dio. Il riconoscimento della contingenza e della finitezza delle cose che sperimentiamo implica la nozione di essere necessario. Il riconoscimento della validità di un'enunciazione implica l'idea della verità come norma immutabile del nostro pensare. Integrando dunque la prova anselmiana con argomenti a posteriori volti a dimostrare la pensabilità di Dio, Bonaventura sembra offrire una coloratio che permette di evitare le aporie maggiori. Ma ci sono allora due vie in Bonaventura, una legata al principio dell'essere e una al principio del conoscere? Non mi sembra. Dai testi di Bonaventura mi sembra piuttosto emergere una unificazione implicita nella sua concezione di verità e di conoscenza. L'idea di verità implica l'idea di essere. Non solo la verità non è altra cosa da Dio stesso, ma anche ogni verità particolare presuppone l'esistenza di un vero assoluto di cui essa è effetto. È sufficiente affermare una qualsiasi verità particolare per affermare nel contempo l'esistenza di Dio. L'homo viator riesce a risalire attraverso un procedimento discorsivo all'idea dell'essere primo, necessario, assoluto. Pensare l'essere stesso è contemplare immediatamente l'esistenza di Dio e attraverso l'essere accediamo al suo secondo nome, o primo nome in questo caso, bene, che è tipico del francescanesimo. Dove si ferma l'intelletto, l'amore trova il mezzo per andare oltre. Nell'amore di Dio al gusto è congiunta la conoscenza e il miglior modo di conoscere Dio è l'esperienza della sua dolcezza. Ma c'è una cifra francescana della posizione bonaventuriana circa l'unum argumentum? A mio avviso, prima di tutto la natura. Vissuta intensamente e amorevolmente da Francesco, si riscopre in Bonaventura elevata a metodo di significazione della realtà. Il sentimento francescano della presenza di Dio nella natura emerge con forza quando Bonaventura fa passare sotto il nostro sguardo la lunga serie delle creature, ognuna delle quali a suo modo urla l'esistenza di Dio. Tutti gli spettacoli della natura ci invitano alla contuizione di Dio, leggiamo nell'itinerario. La contuizio, infatti, è un altro aspetto caro ai francescani. Indica l'apprensione simultanea di infinito e finito, nel senso che nel percepire una cosa il soggetto si avvede di colui che grazie al potere creante crea. È una tematica che presuppone l'esemplarismo, Dio come causa essendi, ratio intelligendi e ordo viventi, e l'affermazione anche della sua presenza in noi, voluti a sua immagine. Il pensiero francescano ha nella contuizione l'espressione più genuina, è il finito aver inteso a venire inteso a partire dall'infinito. Perfetto precede ed eccede l'imperfetto. Porta a coscienza in questo modo il primato ontologico dell'infinito perché divenga anche il primato psicologico. Nello stato di viatori contuiamo in enigmate le verità eterne senza le quali non potremmo conoscere e giudicare. Dio dunque è contuito in quanto presente nel mondo e nell'intimità dell'intelletto di ciascun uomo. È colto aliquo modo, riflesso nella creatura, in conformità al nostro status di viatori. Non è un'intuizione faccia a faccia di Dio. È un'ascensione dal creato all'increato, dal visibile all'invisibile. Non è tanto un'adeguazione, ma piuttosto una proporzione. L'intelletto umano è in potenza all'infinito. Partendo dal finito, l'uomo contuisce l'infinito al termine della sua operazione intellettuale. Non è una contuizione di Dio in sé e neppure nell'ordine dell'astrazione che si ferma a un'idea astratta e concettuale. Dio è conosciuto come fonte e termine di ogni conoscenza ed è conoscibile per comprensionem, per la quale si richiede una proporzio e qualitatis et equiparantiae, che non si trova naturalmente nell'anima, e per apprensionem, per la quale si richiede una proporzio convenientiae, e in questo modo è nell'anima rispetto a Dio, capace di Dio per assimilazione. Concludo con delle parole di von Balthasar, che secondo me richiamano bene quello che ho voluto mettere in luce e quello che dice Bonaventura a questo proposito. Tra il pensiero che pensa il mondo e che pensa Dio si svolge una circolazione perfetta e un rapporto reciproco di fondazione per cui il mondo e l'uomo nel loro essere ed essere così si rendono comprensibili solo a partire dall'essere e dall'essere così di Dio in sé, anzi dall'essere e dall'essere così della rivelazione divina in Gesù Cristo. Grazie.